redigio.it e la storia continua. E bravi i nostri monaci del Medioevo, in equilibrio tra le preghiere e funzioni e il lavoro manuale. Esaurito il capitolo gastronomico, ritorniamo alla giornata dei nostri monaci, che dopo la cena volge ormai al termine. Ma prima di andare a dormire c'è ancora da cantare le compiete, il Deus in auditorium, Gloria, tre salmi, il Pater e l'orazione del giorno. Secondo la regola di San Benedetto, l'insieme delle ore doveva occupare 4 ore, mentre è facile intuire come tutte le preghiere fin qui elencate ne prendessero molte di più. Per meglio dire, alle ore propriamente dette si aggiunsero a Cluny, fin dalla fondazione, alcuni uffici di superregorazione, prima dei mattutini 15 salmi, poi gli altri 15 momenti non determinati, per non parlare dei salmi familiari, i familiares, grandi e piccoli, cantati in onore dei benefattori del monastero, degli stessi monaci, degli abati, degli amici, in ragione di 4 dopo ogni ora. Durante la quaresima se ne cantavano altri 2, sempre alla fine di ogni ora. Per questi canti i monaci si prosternavano, donde il nome di Santi Prostrati. Si potrebbe pensare che finisse qui, ma i documenti ci inducono a registrare ancora i 7 salmi della penitenza che andavano recitati durante la quaresima dopo i salmi familiari. C'era anche la processione, 2 volte al giorno, tra la chiesa principale dell'abbazia e la cappella dell'infermeria, posta sotto il patronato della Vergine. Si svolgeva dopo i notturni e dopo i vespri al canto del Magnificat. E c'era anche la funzione per i monaci defunti, che si celebrava dopo il pasto serale, e le ore della Vergine che seguivano mattutini e vespri. E c'erano naturalmente le messe. La domenica la messa grande veniva celebrata dopo l'ora terza, ma era stata preceduta da una messa all'alba e tutti i monaci dovevano assistere a entrambe. Nel corso della settimana si diceva una messa al giorno, dedicata cioè al salmo, al santo festeggiato di quel giorno, e una messa per i morti. Inoltre, stando a Rodolfo di Glabro, sempre a Cluny, un'usanza resa possibile dal grande numero di monaci voleva che si celebrassero messe ininterrottamente dalla prima ora del giorno fino all'ora del pranzo. Va da sé che a queste messe non partecipavano tutti i monaci. Venivano probabilmente dette davanti ad altari secondari. Durante gli uffici non si cantava nel coro. Il lavoro manuale. Con giornate così piene, di sicuro rimaneva poco tempo per lavorare. Certo, come vedremo, tutti i monaci dovevano cucinare a turno, ma c'erano anche altre incombenze correnti da assolvere. Esse erano affidate a semi-monaci, che prendevano il nome di conversi, che in sostanza fungevano da servitori. In origine erano devoti laici, desiderosi di aiutare i monaci, ma che non si sentivano degni o capaci di diventare monaci essi stessi. Poi si videro sempre più oblati, adulti, che avevano ceduto i propri beni all'abbazia, pronunciato i voti di ubbidienza e che si erano spontaneamente votati al servizio dei monaci. I conversi prendevano anche il nome di barbati, perché a differenza dei monaci non si tagliavano la barba, oppure gli illetterati. In effetti, proprio perché non sapevano leggere e quindi non potevano prendere parte ai canti e alle letture degli uffici, non sarebbero mai diventati monaci a pieno titolo. Il termine illetterato è dunque particolarmente significativo rispetto all'estrema specializzazione dei monaci che partecipano al coro. La preghiera liturgica, a cui dedicano quasi tutto il loro tempo e le forze perché ne servono, presuppone una vera e propria erudizione, per non parlare di una tecnica consumata del canto. Si noterà inoltre come, pur non implicando affatto lo stato monastico, il sacerdozio, in linea di principio diventeranno, tuttavia, sempre più numerosi i monaci che ne saranno investiti. Purtuttavia, i monaci di Cluny non avevano voluto sfuggire completamente il lavoro manuale, iscritto nella regola benedettina. Si trattava per tradizione di lavori agricoli, ma i campi delle abbazie, numerosi e vasti, non potevano essere coltivati da contadini a tempo pieno, i fittavoli. In ultima analisi, le occupazioni campestri dei monaci si riducevano quasi a niente. Ulrico nota senza ambage: in verità, il lavoro da me più frequente osservato consisteva nello sbucciare le fave novelle non ancora completamente mature, o nel pulire il giardino delle erbacce, inutili o dannose per i legumi, oltre al fatto di impastare ogni tanto i pani nella panetteria. Le consuetudini di Farfa ci mostrano i monaci che si recano a lavorare all'orto. Allo scoccare dell'ora canonica, i monaci si recano al lavoro al canto delle litanie. Se vi si recano dopo il capitolo, si intonano i salmi familiari e si continua a cantare fino al luogo di lavoro. Tutti sono tenuti a prendere parte alla recitazione dei salmi, incluso il celerario. Arrivati al lavoro, i fanciulli, ma vedremo fra poco di quali fanciulli si tratti, vengono disposti di fronte e ci si inchina ante e retro. Il priore intona allora Deus in auditorium meum intende. Ripetendo per 3 volte, dice il Gloria Patri, poi il Kyrie eleison, il Pater, l'auditorium nostrum. Dopodiché i religiosi cominciano il lavoro e riprendono i salmi al punto in cui li hanno interrotti. 7 salmi, 5 salmi per i defunti, insieme ai salmi familiari delle ore. L'ebdomadario dice le collette. Durante il lavoro il priore commenta la lettura e finito il lavoro i monaci se ne tornano al convento cantando i salmi. Giunti al chiostro, l'abate intona il Beatus Vir. Il priore recita l'auditorium nostrum, il Benedicite. E ognuno ritorna alle sue funzioni abituali mentre il sacrestano suona la campanella. Come si vede, neppure il lavoro interrompeva la preghiera. Le collette sono le orazioni che precedono l'epistola. www.redigio.it e la storia continua.